è il podcast del Sole 24 Ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili. Su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole 24 Ore.
Viaggi alla lavanda, caviale made in Italy e il cotone pugliese di Giorgio Armani. Ciao, sono Chiara Beghelli, oggi è domenica 11 giugno e sto per raccontarvi storie, itinerari, persone, oggetti scelti fra i più interessanti della settimana. Benvenuti nell'edizione weekend di Start! Oltre alla favolosa maschera d'oro e agli amuleti di gemme, quando Howard Carter aprì il sarcofago che da 3 millenni custodiva la mummia del faraone Tutankhamon, trovò anche dei fiori. Il faraone, infatti, indossava una ghirlanda di petali e, anche se i loro colori e le loro forme erano svanite nei secoli, la sorpresa fu incredibile. Fiordalisi, rose e papaveri avevano accompagnato il viaggio dell'aldilà nell'antico re, insieme a fiori di lavanda, apprezzati già all'epoca in tutto il Mediterraneo per il loro intenso profumo. In realtà sarà solo nel Medioevo che il nardo, come era chiamato in precedenza, sarà denominato lavanda, in virtù del suo uso per lavare, appunto, e per profumare. E bisognerà attendere l'inizio del XX secolo, quando l'industria dei profumi inizierà il suo processo di democratizzazione, diciamo così, per vedere la lavanda iniziare la sua sfolgorante carriera nel mondo delle fragranze. Anche se la Provenza francese è il territorio che ha fatto della lavanda il suo elemento più identitario, la culla naturale di questa pianta resta il cuore del Mediterraneo. In Italia, Maria Teresa Montaruli ci conduce lungo un percorso fatto di campi violetti e vento profumato, che fra giugno e luglio è al culmine della sua bellezza. In Liguria, per esempio, molte aziende stanno valorizzando la lavanda della Riviera dei Fiori, ottima anche per cucinare, mentre nel Bresciano, nella cascina Conta di Trenzano, si organizzano sessioni di respiro nei campi e vicino a Mantova, l'azienda agricola Stoffi produce una particolare birra aromatizzata alla lavanda, alla quale dedica anche una festa fra il 17 e il 24 giugno. In Toscana non si contano gli agriturismi che organizzano persino concerti di musica classica fra i cespugli fioriti, laboratori, meditazioni, camminate e pedalate. Ancora in Umbria è da non perdere il panorama che si ha dal lavandetto di Assisi e nella Campania romana questo mese aprirà il nuovo lavandetto di Roma. E per completare questo itinerario piacevole per tutti i sensi, ecco Tappe Calabresi, il parco della lavanda di Campotenese con 60 varietà e il labirinto di lavanda dei giardini di Pomona, all'interno di un conservatorio di antiche varietà botaniche mediterranee. Siete pronti a perdere una certezza? Tenetevi forte, il caviale non è un'invenzione russa. Ecco un dato che supporta questa deflagrante notizia. Nel menù del banchetto per le nozze della figlia di Isabella d'Este nel 1529 c'era il caviale. Tuttavia è vero che quasi 4 secoli dopo è all'allora impero russo che il caviale deve l'inizio della sua carriera di alimento lussuoso. Per sfuggire alla rivoluzione sovietica, i fratelli Petrossian si rifugiarono a Parigi e convinsero César Ritz, proprio il fondatore del mitico hotel, a servire le uova di storione da loro prodotte ai suoi ricchissimi ospiti. Il resto, come si dice, è storia. Ma a riportare la gloriosa storia del caviale in Italia è ancora un altro dato. Oggi il nostro paese, infatti, è secondo solo alla Cina per quantità prodotte, ma è ai vertici in termini di qualità e sostenibilità, che non è proprio paragonabile alla media di quella dell'Estremo Oriente. È Emiliano Sgambato a raccontare le appassionanti vicende del caviale made in Italy e lo fa a partire dal lavoro di Agroittica Lombarda. L'azienda bresciana possiede il marchio Calvisius, il nome di un antico romano che pare fosse anche un buon gustaio, e lavora circa la metà delle 60 tonnellate di caviale prodotte ogni anno in Italia. La produzione di caviale richiede molti anni, da 8-10 fino ai 20 del prezioso beluga, ha spiegato la general manager Carla Sora. Per questo abbiamo deciso di puntare sulla qualità. La Cina accorcia i tempi con ibridazioni delle specie e allevamenti poco sostenibili che noi non vogliamo nemmeno prendere in considerazione, ha detto. Ma poi, è vero che il caviale è destinato solo a tavole a 5 stelle? Non proprio, perché se il suo prezzo si aggira su 2.000 euro al chilo, grazie alle scatole da poche decine di grammi, comprarlo non costa più di una bottiglia di vino. puntata di oggi stiamo un po' seguendo le origini, le prime tracce di diversi elementi e allora continuiamo in questo viaggio inserendone dopo la lavanda e il caviale anche un altro, il cotone. La pianta più importante dei nostri guardaroba è stata coltivata per secoli anche in Italia, sembra a partire dall'Ottocento più o meno, portata in Sicilia da Oriente nel tempo della dominazione araba. Fino agli anni 70 il cotone si produceva ancora nell'isola per decine di migliaia di ettari, soprattutto nella piana di Gela, ma anche nella parte settentrionale della Puglia. Tuttavia, 50 anni fa, il successo delle fibre sintetiche e l'aumento dei costi di produzione decretarono la progressiva scomparsa dei campi di cotone a favore di quelli di grano, pomodori, barbabietole. Dal momento però che oggi la richiesta di cotone è in costante crescita in tutto il mondo e soprattutto quella di cotone biologico, coltivato con metodi che rispettano l'ambiente e le persone, il cotone sta però timidamente tornando a imbiancare il nostro territorio. È di questa settimana la notizia che il gruppo Giorgio Armani sosterrà la produzione di cotone proprio in Puglia, attraverso la Puglia Regenerative Cotton Project, realizzato in collaborazione con la Fashion Task Force della Sustainable Markets Initiative fondata da Re Carlo III. Lo scorso aprile, intanto, OVS ha lanciato le prime t-shirt realizzate in cotone coltivato alle porte di Palermo, frutto di un progetto lanciato nel 2022 in collaborazione con Cotone Organico di Sicilia. Piccoli ma importanti passi per una moda, un'agricoltura e un'economia più sostenibili. Infine, vi segnalo due appuntamenti notturni da mettere in agenda per la prossima settimana. Dal 16 al 18 giugno al Museo Orto Botanico di Roma torna la quarta edizione di Roma Hortus Vini, manifestazione che unisce degustazioni, musica e natura. Dal tramonto e fino a notte inoltrata, nell'atmosfera rarefatta dell'orto botanico si potranno scoprire i vitigni autoctoni italiani, con incontri con produttori, pièce teatrali e musica. Uno dei piaceri più deliziosi delle serate di giugno è ammirare le lucciole e molte sono le passeggiate organizzate appositamente in tutta Italia. Venerdì 16, per esempio, appuntamento alle 21.30 a Carmagnola per esplorare il parco naturale del Po Piemontese. Ci sono anche percorsi nel Parco della Caffarella a Roma, anche in versione per bambini, il 14 e il 21 giugno. Suggestioni mitologiche accompagneranno i partecipanti alle passeggiate notturne sul Lago d'Averno, nei Campi Flegrei, dal 16 al 24 giugno, nello scenario del mitico luogo dove gli antichi credevano si celasse la porta dell'aldilà. Il viaggio di questa settimana termina qui. Prima dei saluti, però, vi lascio con un pensiero di Henry James. Pomeriggio d'estate. Per me queste sono sempre state le due parole più belle nella mia lingua. È tutto, grazie per avermi ascoltata. Vi auguro una buona domenica e vi aspetto alla prossima puntata.